Dal Salmo 83. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Beato chi abita la tua casa, Signore.
Anche il passero trova una casa e la rondi nel nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re, e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa, Signore.
Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
Beato chi abita la tua casa, Signore.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Pace bene amici, ben ritrovati a celebrare e a commentare questa liturgia della parola che è la Santa Famiglia, la festa della Santa Famiglia, perché l'ultima domenica di gennaio, invece che celebrare, fare la memoria della quarta domenica dopo l'Epifania, si celebra il mistero, perché è un po' un mistero, della Santa Sacra Famiglia, Maria, Giuseppe, Gesù. E qui troviamo questa Santa Famiglia a Gerusalemme perché per consuetudine si recavano una volta all'anno a celebrare la Pasqua. E a un certo punto tutto va come dovrebbe andare, non si sanno, non si conoscono perfettamente i particolari, ma noi sappiamo che al ritorno Gesù, invece di seguire i genitori e la carovana che si sta incamminando, ritornando al villaggio di Nazaret, si ferma per 3 giorni al tempio a discutere con i dottori, i quali rimangono stupiti dalla sapienza del bambino. Si ferma senza dire niente a nessuno, provocando angoscia da parte dei genitori, di Maria che fa presente al figlio questo: perché ci hai fatto questo? 3 giorni si ferma, e i 3 giorni sono i 3 giorni nei quali Gesù rimarrà sepolto per poi risorgere, il terzo giorno risorgerà. Quindi in questo brano del Vangelo troviamo delle allusioni che ci portano alla vita pubblica di Gesù nel suo mistero centrale, quello della sua passione, morte e risurrezione. E anche questa sottolineatura, questa domanda di Maria che corrisponde alla risposta di Gesù, e troviamo questa allusione alla vita di Gesù, il progetto di Gesù, quello di realizzare quello che vuole il Padre, di essere obbedienti al Padre, di ascoltare il Padre, di lasciare ogni cosa, perché la cosa più importante è stare con il Padre, essere con il Padre, fare le cose del Padre. Ecco, questo fare le cose del Padre sembra un'espressione generica, le cose, ma proprio perché generica intende tutto, vuol dire lasciare la casa, il proprio ambiente, la professione, persino la propria vita, per andare a finire in croce, per essere obbediente al Padre. Ecco, in questo quadro noi troviamo una famiglia, ci viene descritta dall'Evangelista Luca, presentata un aspetto, un momento della Santa Famiglia, in cui noi notiamo subito, anche perché va letto questo brano del Vangelo nel contesto della vita di Gesù, lo troviamo che è una famiglia sì, ma è una famiglia un po' particolare. C'è Maria, madre vergine, uno sposo, Giuseppe, che è il padre putativo di Gesù Cristo, e c'è un figlio, sì che è un figlio, però è tale per opera dello Spirito Santo. Il suo far capolino nella storia è stato possibile, reso possibile attraverso l'intervento dello Spirito Santo. Quindi una famiglia un po' atipica sotto un certo punto di vista, ma anche una famiglia che si inserisce nella storia, che ha un suo travaglio, ha delle sue difficoltà, come di fatto ogni famiglia cristiana e non ha le sue fatiche quotidiane, le sue responsabilità, le sue sofferenze e i suoi lutti. Ecco, da una parte quindi dobbiamo guardare e leggere questo episodio tenendo presente che la famiglia di Maria, Giuseppe e Gesù sono una famiglia reale, vera, concreta, un po' particolare, un po' atipica. E quindi dobbiamo considerare e riflettere su ogni singola parola anche in questo contesto di misteriosità, perché la famiglia si presenta in questo suo aspetto di misteriosità, c'è del mistero insondabile che non riusciamo a scandagliare. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui con noi sempre per commentare la liturgia della parola di ogni domenica.
La festa appunto della Santa Famiglia, come ha ricordato Padre Gianni, che celebriamo oggi, è un'occasione per guardare a questa dimensione, direi, quotidiana di Gesù nella casetta di Nazareth. È una spiritualità che potremmo chiamare spiritualità di Nazareth, la chiamava così Charles de Foucault. Perché? Perché in questa dimensione si vede la santità nella normalità, la santità, addirittura la santità del Figlio di Dio nella quotidianità di una vita normale. Questo periodo, se vogliamo, di silenzio della vita di Gesù, no? Tutto il tempo che ha passato a Nazareth, questi lunghi anni che sono interrotti soltanto dall'episodio che è raccontato nel Vangelo, di Gesù ritrovato a 12 anni tra i dottori del Tempio, ma per il resto i Vangeli non ci raccontano nulla di questi 30 anni, eppure sono 30 anni su 33, quanti la tradizione ce ne restituisce della vita di Gesù. Ma allora dobbiamo chiederci, questi 30 anni cosa sono? Semplicemente un prologo, un momento transitorio del tempo da non considerare? Ecco, no, la spiritualità della santità nella normalità ci dice che questo non è un momento transitorio, ma è un momento essenziale, perché già qui Gesù ha cominciato a vivere quella discesa nell'umanità, no? Quello svuotamento che avrà il suo punto culminante nella croce. Quando San Paolo scrive che spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Ecco, questa è una realtà che si è declinata giorno per giorno in questi 30 lunghi anni di vita normale. Ecco allora che Nazareth è già la vita di Gesù, non è semplicemente la sua prefazione. E lo scrive Pierangelo Sequeri in un brano che intitola Ripartire da Nazareth, e scrive così: Nazareth è la vita di Gesù, non semplicemente la sua prefazione, è la sua missione redentrice già in atto, non solo la sua condizione storica. Nazareth è il lavoro, la continuità, la vicinanza domestica del Figlio di Dio che si nutre per lunghissimi anni di ciò che sta a cuore al Padre. Ecco quella frase: non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma allora forse anche quella vita quotidiana di famiglia, di lavoro, di normalità era le cose del Padre mio, era ciò che il Padre voleva da lui. Ecco, allora la presenza di Dio, questa è una presenza che passa per lo più inosservata in questa dimensione, ma proprio perciò è una rivelazione clamorosa, una presenza assolutamente discreta e proprio perciò miracolosa. Nazareth è già per il Figlio la discesa lunghissima di tutta una vita, di una identificazione di sé in memore di privilegi, identificazione con una umanità perduta e dimenticata. Ecco allora che il mistero di Nazareth appartiene di diritto e interamente alla forma della rivelazione. È già rivelazione di Gesù come Figlio di Dio. Ecco, non è semplicemente una parentesi. E questo concetto è richiamato anche, e poi concludo, dalle letture precedenti, dalla prima e dalla seconda. Il profeta Isaia a un certo punto dice: veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele Salvatore. Ecco, quel Dio nascosto che era presente nella semplicità della famiglia di Nazareth. E invece San Paolo, nella lettera agli Ebrei, dice: egli, parlando del Signore, non si prende cura degli angeli, ma delle stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli. E com'è possibile rendersi simile ai fratelli se non condividendo la normalità della vita di tutti, una normalità però che non è affatto banale, è normalità che è già via di santità.
Io vorrei ripetere la prima frase di questo Vangelo secondo Luca, quando appunto dice: in quel tempo i genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. E qui proprio, appunto, come diceva già Marco, sembra una normalità, un padre e una madre con il figlio che partecipano a Gerusalemme alla festa di Pasqua. E anche a me questo ha fatto pensare alla lettera agli Ebrei, l'epistola di oggi, che appunto dice: fratelli, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. E poi ancora dice: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così coloro che erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Quindi c'è questa vicinanza tra la vita di Gesù, la vita familiare di Gesù, padre, una madre, un figlio, e la vita di tutti noi, la vita di tutte le nostre famiglie. E questa è una cosa che mi ha fatto bene, che mi ha fatto riflettere in maniera positiva. Gesù parte con una stessa modalità di vita, simile alla nostra. Vive in una casa, vive con dei genitori, Maria e Giuseppe, partecipa alle feste religiose. E però Maria e Giuseppe sono due figure di credenti, di grandi credenti. Giuseppe non ha dubitato mai della presenza di Dio nella loro vita, e così Maria, da subito, nonostante la difficoltà del credere, hanno dato credito appunto alla parola di Dio. e hanno vissuto tutta la loro vita dando credito a questa parola. E Gesù, come appare in questo Vangelo, è un figlio comunque obbediente che si reca con i genitori alla festa di Pasqua. Ed è anche un adolescente, quindi come tutti gli adolescenti, col desiderio di forse di essere anche un po' autonomo, di fare un po' anche delle scelte, però quello che più lo caratterizza, secondo me, in questo Vangelo, è che anche lui ha bisogno di cercare il Padre, in questo caso Dio, è alla ricerca di Dio, è alla ricerca della sua parola, è alla ricerca di un confronto, e quindi appunto si ferma in mezzo ai dottori del Tempio ad ascoltarli, ad interrogarli e anche a dare delle risposte. Per cui è un adolescente in ricerca, ma in ricerca di qualcosa di grande. E quello che colpisce di questa famiglia è che tutti e tre i componenti sono continuamente alla ricerca del volere di Dio, sono continuamente vivendo pure la vita loro di tutti i giorni, Giuseppe facendo il falegname, Gesù aiutandolo in questo lavoro, Maria facendo il suo lavoro di casa, però fondamentalmente dentro si portano questo desiderio grande del volere di Dio, questo desiderio grande della presenza di Dio nella loro vita. E lo si vede bene sempre in Maria e Giuseppe, e qui anche si comincia a vederlo in Gesù. Gesù che comunque si dà da fare per cercare di capire meglio il Padre, per cercare di trovarlo, per cercare di conoscerlo. In questo suo movimento di conoscenza, di ricerca, eccetera, in fondo fa sì che i suoi genitori si preoccupino per lui, perché appunto partono da Gerusalemme credendo che anche lui fosse nella comitiva, e poi a un certo punto, dopo una giornata di viaggio, si accorgono che Gesù non è con loro. E mi viene in mente anche la vita dei genitori, no? Di quante volte magari sono preoccupati per i figli, di quante volte sono in ansia per i figli, di quante volte i figli magari fanno delle scelte che appunto li mettono in uno stato d'ansia, preoccupazione. E così è stato anche in questo momento per la famiglia di Gesù. E questo ce li avvicina ancora di più, ma ce li avvicina non tanto perché attraverso la loro fragilità noi possiamo consolarci delle nostre, magari anche quello, ma soprattutto perché li vediamo come tre figure veramente alla sequela di Dio, alla sequela del Signore. E quindi è quello che ti colpisce, no? Maria e Giuseppe obbedienti sempre, Gesù obbediente a loro, ma più di tutto obbediente al Padre. Quindi già a 12 anni col desiderio di fare la volontà di Dio, di ricercare questo Signore che è dentro la sua vita. E questo ci deve incoraggiare a vivere in questa ricerca, a vivere in questo amore, a vivere in questa passione per cercare appunto la volontà di Dio nella nostra vita familiare. È anche tanto bello che tutto sia inserito in una famiglia, perché di fatto è la famiglia l'origine di tutto, no? Senza famiglia non c'è vita. E quindi è bello che sia inserito in questo discorso familiare, e anche che sia inserito in questo discorso di casa. Il Salmo di oggi dice: beato chi abita la tua casa, Signore. E qui proprio si vede la casa, no? Perché soprattutto alla fine di questo Vangelo, quando Maria e Giuseppe e Gesù ritornano a Nazaret, e appunto si dice che Gesù stava loro sottomesso. Quindi c'è dentro un grande discorso concreto di vita familiare e un grande discorso spirituale di bisogno e di ricerca di Dio.
Thank you.
Mentre leggevo questo Vangelo, mi è venuta proprio in mente la scena di Giuseppe e Maria che sono presi da questa preoccupazione grandissima e si recano a cercare Gesù che avevano perso appunto a Gerusalemme. E alla fine ho pensato che forse non era Gesù ad essersi perso. In fondo Gesù è proprio al suo posto ad occuparsi delle cose del Padre suo. E sappiamo che Padre è la prima e ultima parola pronunciata da Gesù, proprio come a dire che tutta la sua esistenza e la sua attività è proprio custodita e spiegata in questo rapporto fondante per la sua vita, fondamentale. E invece i suoi genitori, al contrario, erano proprio loro che l'avevano perso. E proprio confrontando questa scena con quella che è la realtà, la nostra quotidianità di tutti i giorni, ho pensato che a me capita spesso di perdere Gesù, presa da mille preoccupazioni e problemi della quotidianità. E proprio così come anche noi, come Giuseppe, anche io, corriamo a cercarlo, e purtroppo spesso questo coincide solo quando attraversiamo, io attraverso magari delle situazioni particolari, che sono più grandi di me, di tutti noi, e allora a quel punto ci ricordiamo con più forza di Gesù. Solo quando ne abbiamo veramente bisogno. Ecco, ho pensato proprio a questo. E invece questo atteggiamento di fondo che spesso abbiamo, potremmo proprio modificarlo, imparando proprio da questa famiglia, da Giuseppe e Maria, che al contrario di me, di noi, hanno cercato Gesù. Proprio perché era la cosa più importante della loro vita, la cosa più importante e più bella, e lo hanno cercato immediatamente. Ecco, inoltre nella risposta che Gesù dà poi ai suoi genitori, c'è proprio il cuore, no, di questo brano. E questo mi fa pensare che anche nella nostra vita, quando noi cerchiamo Dio, lo cerchiamo, Lui ci fa sapere in questo brano che Lui è sempre lì, sempre al suo posto, e che per cercarlo non dobbiamo affannarci così tanto, o meglio, è sufficiente proprio andare in profondità come faceva Maria, è sufficiente desiderarlo e amarlo. E quindi ho pensato leggendo questo brano che possiamo ispirarci proprio ai genitori di Gesù e al loro stile, al loro comportamento, a come si rapportano al loro figlio, diventando dei veri cercatori di Dio. Queste sono le prime riflessioni che ho fatto leggendo questo brano. Poi, ascoltando sia Irene che Marco che Padre Gianni, mi sono accorta che molte delle cose che avrei voluto sottolineare le hanno sottolineate già loro. Volevo soltanto aggiungere proprio su questa quotidianità che diventa appunto mistica, sottolineare che sembra quasi che il Signore abbia sprecato qualcosa quando appunto si parlava dei 30 anni di Gesù trascorsi in questo villaggio sperduto dell'impero romano. Sembra proprio uno spreco, no? Ecco, e noi ricordiamo sempre che non lo è, ma non è neanche uno spreco la nostra vita, mi viene da dire. A volte noi pensiamo che la nostra vita sia inutile, che no, le nostre sofferenze, la nostra quotidianità, che a volte si trascina un po' così, sia inutile. E invece dobbiamo proprio pensare e ricordare questi 30 anni di Nazareth, che non sono stati uno spreco, lo ha ricordato molto bene Marco nel suo commento. Non sono stati uno spreco e non sono uno spreco nemmeno la nostra vita, che ha un significato profondissimo, anche in quegli aspetti più, così, più quotidiani, più banali, di tutti i giorni. E ce lo ricorda anche Papa Francesco. In diverse occasioni Papa Francesco, commentando questo brano, lo ha richiamato. Ha richiamato proprio l'importanza che ciascuna famiglia, sul modello di quella di Maria e Giuseppe, ha. Perché se ciascuna famiglia ascolta, il Signore, parla con Lui, lo custodisce come hanno fatto Maria e Giuseppe, beh, allora il mondo, come dice Papa Francesco, può migliorare. Papa Francesco in diverse occasioni ha commentato questo brano della Sacra Famiglia, sottolineando un aspetto importante, che ciascuna famiglia cristiana, come fecero Maria e Giuseppe, può accogliere Gesù, può ascoltarlo, può parlare con lui, può custodirlo e proteggerlo, può crescere con lui. È così che si può migliorare il mondo, dice Papa Francesco, e ci invita proprio a fare spazio nel nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore, proprio come fecero Maria e Giuseppe. E le sue parole, in un commento molto semplice e profonde, sono queste: in questo modo si può far diventare normale l'amore e non l'odio, far diventare comune l'aiuto vicendevole, non l'indifferenza o l'inimicizia.
Questo episodio della vita di Gesù, ancora adolescente, potrebbe sembrare un semplice episodio di vita familiare, e invece possiamo trovare un significato più profondo che è racchiuso dalla domanda di Maria e relativa risposta inaspettata da parte di Gesù. Certo che prefigura in un certo senso il suo futuro, il momento cruciale della sua vita, quando patisce in croce, muore e risorge. Ma il vedere solo questo dentro l'episodio del ritrovamento di Gesù al Tempio è anche, potrebbe essere riduttivo, c'è cioè dell'altro, perché è un modo di interpretarlo, questo fatto, abbastanza esternamente. Dicendo tuo padre, Maria probabilmente pensava a Giuseppe. Dicendo mio padre, Gesù pensava a Dio. Qui si svela proprio la sua obbedienza senza riserve al padre. E poi c'è un'altra traduzione che normalmente viene un po' sottaciuta, perché un'altra traduzione direbbe: essere in, non sapevate che io devo fare le cose del padre, meglio, non sapevate che io devo essere in nelle cose del padre. Questa è la vita vera, aveva tradotto Martini questo brano del Vangelo, parlando circa 30 anni fa a un gruppo di giovani. Questa è la vita vera, essere nelle cose del padre. Ecco, ha una coloritura, un significato molto più profondo questa traduzione, non fare le cose del padre, occuparmi delle cose del padre, ma essere nelle cose del padre, cioè essere nella mente, essere dentro il progetto del padre, amare con tutta la passione e con tutte le proprie potenzialità e il vivere dentro questo progetto, essere nella vita del padre, perché è insito nella vita del padre, dentro la famiglia trinitaria, una passione per l'uomo, un amore verso l'uomo. Ecco, Gesù dichiarando di occuparsi, di doversi occupare di essere nelle cose del padre, voleva far capire a Maria che insomma deve allargare, dilatare gli orizzonti. E Maria capisce, intuisce meglio, perché probabilmente capirà dopo la resurrezione. La ritroviamo ai piedi della croce, capisce, intuisce che c'è un mistero e allora rimugina dentro, si chiude nel silenzio per meditare questa espressione del Figlio. Ecco, di fronte al mistero di Cristo, di fronte ai Vangeli, noi dobbiamo sempre essere guardinghi, nel senso che quello che appare o è apparso come interpretazione giusta, sacrosanta, ma non esaustiva, quando l'abbiamo letto 20 anni fa, ecco, non è tutto qui, non è l'interpretazione che abbiamo dato a alcune parole, espressioni o episodi, non è tutto lì, c'è del mistero che dobbiamo sempre scoprire e riscoprire.
Io volevo concludere leggendo una preghiera che era di Papa Paolo VI, è stata pronunciata anni fa, ma è proprio nella Basilica di Nazareth, e pregava così: Santa Famiglia di Nazareth, insegnaci il raccoglimento, l'interiorità, dacci la disposizione ad ascoltare le buone ispirazioni e le parole dei veri maestri, insegnaci la necessità del lavoro di preparazione, dello studio, della vita interiore personale, della preghiera che Dio solo vede nel segreto. Insegnaci cos'è la famiglia, la sua austera e semplice bellezza, il suo carattere sacro. Insegnaci come sia insostituibile la sua pedagogia e come sia fondamentale la sua sociologia. Insegnaci cos'è il lavoro. Insegnaci a comprendere e celebrare la legge severa e redentrice della fatica umana, a ricomporre la coscienza della dignità del lavoro. Concedici di essere ammessi da te, o Maria, padrona di casa, insieme col tuo mite e forte sposo San Giuseppe, di essere ammessi nell'intimità con Cristo, il tuo umano e divino figliolo. Ecco, con questa preghiera vi saluto, e quindi un ciao da Marco,
Angela,
Irene
e Padre Gianni.